Africa, National League, pure American, andiamo in onda la domenica, una sì, una no, DM il nome corto per il nostro show, vai sul blog, l'indirizzo è radio.playtusa.com.
Avete cliccato su Radio Play It, avete cliccato su Baseball e Musica, Lefio, abbiamo fatto 30.
Abbiamo fatto 30, speriamo di fare anche 31 a questo punto. Benvenuti a Baseball e Musica, Radio Play It, la trasmissione del baseball.
Siamo ancora una volta con voi, siamo tornati on air, siamo tornati anche sui vari Facebook, abbiamo anche un gruppo nuovo, Baseball e Musica su Facebook, se vi volete iscrivere avrete le news in anteprima 5 minuti prima della trasmissione. Addirittura siamo qua, dobbiamo parlare un po' di Major League, dobbiamo parlare un po' di baseball e ascoltare un po' di buona musica.
Calle, la situazione MLB dice un po' qualcosa, le World Series sono finite, è tempo di maneggi all'interno delle franchigie degli americani.
Sì, perché si iniziano a delineare i rapporti fra le franchigie, quello di cui hanno bisogno si sa, le squadre sanno i loro punti di forza, cioè quello che possono scambiare, e sanno anche i punti deboli, cioè quello di cui hanno bisogno. Il primo scambio di cui vi vogliamo assolutamente parlare è stato uno scambio che a noi ha interessato particolarmente me e Lepius, perché ci siamo scambiati due giocatori, i Cale Brewers e i Lepius Twins si sono scambiati. J.J. Hardy è andato in Minnesota, mentre Gomez, il center fielder dei Twins, è finito in Wisconsin. Sei contento, Lefius?
Ma io devo dire che dal punto di vista simpatia, no, non sono tanto contento, perché Gomez, te ne accorgerai, è un batuffolo tutto corsa e ingenuità, che corre come un matto, ma tendenzialmente non batte, va cappa su ogni cosa, la tipica palla alta lassù la gira sempre, le curve non sa cosa siano, però corre come un pazzo ed è simpatico, quindi magari chissà, avendo comunque un grosso talento, magari gli hitting coach di Minnesota non sono riusciti a spiegargli un po' di avere pazienza, magari i tuoi amichetti gli riescono a far capire la cosa.
Vedremo. Invece ti parlo un po' di JJ Hardy, questo shortstop che quest'anno ha avuto una bruttissima stagione, ma è stato anche All-Star l'anno due anni fa. Certo era che nelle minors c'era un Alcides Escobar che era pronto a prendere il ruolo di titolare e costare anche molto meno. Sui 5 milioni sarà l'arbitrato di JJ Hardy, che è andato in Minnesota, nonostante lui sia originario dell'Arizona, quindi abituato al caldo, incredibilmente riesce a peggiorare a temperatura. Da Milwaukee si trasferisce a Minneapolis, dove ci sarà molto freddo anche nel nuovo stadio senza copertura.
Stavo per dire, tranquillo JJ, stiamo migrando al Target Field, che è bello caldo rispetto al Metrodome.
In effetti poverino, perché dal turf con i ribalzi perfettini al caldo si trasferisce sull'erba e al freddo di Minneapolis. E continuiamo un po' invece a produrre nuovi scambi, a dirvi un po' di cosa sta succedendo. Ad esempio, Iva Mura lascia i Rays dopo un anno costellato da infortuni, va ai Pirates e in cambio di Chavez, quindi anche i Pirates per una volta acquisiscono qualcuno, perché negli ultimi anni siamo stati abituati a vederli vendere. E come? Uno che hanno venduto, ad esempio, è Jason Bay, che è andato a Boston, che però si trova in difficoltà, non sa se riuscirà a firmare l'esterno dalla mazza pesante. Infatti si è cautelata, ha portato diciamo davanti al Green Monster Jeremy Hermida. Quindi anche in questo senso ci si inizia a muovere, a cautelarsi nel caso in cui i free agent non potessero essere firmati.
Comunque magari ha dato anche un segnale, come dire: ok, Bay, tu ci puoi interessare, però
noi
anche senza di te andiamo avanti.
Sì, due i lanciatori finiti dall'altra sponda, no, non in senso ovviamente metaforico, Hunter Jones, Mancino e José Alvarez. Diamo anche una parola, spendiamo una parola per due grandissimi veterani. Stiamo parlando di Omar Vizquel, col suo guanto ancora quelli duri, perché usa il guanto di quando era giovane, quindi c'ha quelli in pietra pomice
praticamente, usa la mano direttamente
quelli con quattro dita. Vizquel si accasa per una stagione ai White Sox, ormai oltre la quarantina abbondante, però vuole giocare in una squadra che lo possa portare alla postseason. Pensa che i White Sox siano quella squadra, abbandona Texas, che è triturato da una conference dove gli Angels la fanno da padrone. E anche una finestra sul cuore di Seattle si apre ed entra la luce che fa il sorriso magnetico di Ken Griffey. Senti come sono poetico. Ken Griffey e il suo sorriso magnetico ancora per una stagione a Safeco Field. Siamo contenti per lui. 2 milioni ogni anno, diciamo, diminuisce, anzi dimezza lo stipendio, però è un piacere vedere questo grande campione ancora calcare le scene. I Mariners si sono anche portati avanti col lavoro, firmando Jack Wilson, lo shortstop proveniente appunto anch'egli dai Pirates, 10 milioni per 2 anni. E adesso con i Winter Meetings poi si entrerà veramente nel caldo, però come vedi qualche scambietto c'è già stato.
Beh, i Winter Meetings sono sempre molto divertenti, perché c'è molta retorica, molto, molto tatticismo, quindi è la strategia. Il baseball rimane strategico veramente 365 giorni l'anno, durante la bella stagione sul campo, durante l'off season comunque con i giochi di potere. Quindi per questo noi godiamo anche dell'off season insieme a voi.
Bene, concludiamo questa prima breve riassuntino della situazione. Vi facciamo sentire una canzone degli Intercity. Intercity, un gruppo che ho avuto il piacere di ascoltare dal vivo in quel di Bergamo. Ho preso il CD, mi è piaciuto molto, ci sono tanti bei pezzi, provate anche voi, andate ad ascoltarveli su MySpace. Loro si chiamano, ve lo ripeto, Intercity, sono italiani, diamo una mano anche alla musica italiana.
Ma dimmi, di un po' anche agli ascoltatori quello che hai detto in fuori onda, cioè perché noi gli Intercity li abbiamo già ascoltati, non so se su Baseball e Musica oppure... qual è l'intrigo dietro? C'è la cagnotta qua?
No, se ti stai riferendo a un'altra cosa, quelli erano gli ex Ottago, quelli erano un altro gruppo che anch'essi vi invito ad andare a riascoltare. Questi sono gli Intercity, li ho ascoltati in un concertino che aprivano il concerto del mio gruppo preferito, i Diaframma, come sapete, e mi sono piaciuti e li ho scoperti. Fate così anche voi. Cosa è piaciuto tanto a Alefio è la sua esperienza, ne abbiamo parlato l'altra volta, con il Giappone, che ha avuto a questi mondiali. Gli è piaciuta tanto che ha detto: mi faccio una bella rubrichina. Questa la rubrica si chiama Alefio-san. Alefio-san, la sigla composta per lui, dice: Alefio, vai, parlaci del baseball giapponese. Questo è il testo, se mi sembra di aver capito bene, non
sì.
So.
Sì, diciamo che è il remix a questo testo che dici tu. In realtà è una canzone che è abbastanza famosa. Vi invito anzi a segnalarci chi indovinasse il titolo, diciamo, della sigla, perché è la sigla di un... Non aggiungo altro di che cosa sia la sigla. Diretta @playtusa.com. Diteci chi è e la prossima puntata vi manderemo un sacchetto di umeboshi
che è lo sponsor ufficiale di questa rubrica.
Sì, vedi, guarda, vi facciamo sentire tutto vero. Ecco il rumore dell'umeboshi che qua ci fa.
Paiman Umeboshi vi presenta questa Alefio-san, nuova rubrica di Baseball e Musica.
Bene, allora oggi vi parlo un po' dell'NPB in generale. L'NPB è la Nippon Pro Baseball assomiglia abbastanza comunque all'MLB nelle strutture. Infatti, innanzitutto è divisa in due leghe. Abbiamo la Central League e la Pacific League. Nella Central League non abbiamo il DH e nella Pacific League abbiamo il DH. Quindi in questo caso abbiamo, come nell'MLB, una differenza nelle regole tra le due leghe, però sono molto meno. Sono solo 6 team per lega. Quindi diciamo che si riduce molto, sono comunque 144 incontri fatti però tra pochissime squadre.
Anche perché comunque il Giappone sarà grosso come tutto il Texas, nonostante sia molto densamente popolato, specialmente nelle metropoli, è giusto che è pensabile che ci siano meno squadre.
Esattamente, quindi la lega maggiore è la cosiddetta Ichigun. Quindi hanno tutti i grandi campioni professionisti giocano in questa lega, hanno il farm system, anche loro hanno le minor league, ma è un solo livello, il cosiddetto Nigun. Anche esso è diviso in due leghe, abbiamo la Eastern League e la Western League. A differenza della MLB, dove ci sono tutte le varie squadrette che si affiliano alla franchigia, nelle Farm League in Giappone le squadre hanno lo stesso nome della Lega Maggiore. Quindi, che so, i Chibalotte Marines sono sia in Ichigun che in Nigun. Chibalotte Marines, ricordiamo, dove aveva giocato Ichiro. Eastern League e Western League però sono divise diversamente, sono 7 squadre da una parte e 5 dall'altra. Non chiedetemi ancora il motivo, forse poi ve lo saprò dire. Quindi, insomma, questa è come viene strutturata la National Pro League in Giappone. Andando alle Nippon Series, andiamo subito a come sono andate, così come ci sono state le World Series, proprio contemporaneamente in Giappone c'erano le Nippon Series, si sono giocate tra gli Yomiuri Giants e i Nippon Ham Fighters. È finita la serie 4-2 per gli Yomiuri Giants ed è curioso perché gli Yomiuri Giants, nonostante il nome, sono un po' considerati gli New York Yankees del Giappone, perché sono quelli straricchi, perché sono quelli antipatici a tutti, insomma, non a tutti ma a molti, diciamo. Non abbiamo comunque tanti tifosi degli Yankees che ci ascoltano, quindi non vogliamo offenderli, anche se io sono di questa opinione. E quindi è curioso che nel 2009 abbiano vinto sia gli New York Yankees da una parte che gli Yomiuri Giants dall'altra.
Ah, gli Yankees hanno vinto, non lo sapevo. Oltretutto avevo le World Series registrate e tu mi hai adesso rovinato tutto.
Ti ho spoilerato. Beh, comunque, curiosamente, finite le Nippon Series, quindi stabilito il campione, quest'anno hanno giocato le cosiddette Asian Series, però è stata una singola partita, quindi insomma lascia un pochetto il tempo che trova questa Asian Series, dove il campione della Nippon Pro Baseball sfida il campione della Corea, quindi in questo caso i Giants hanno vinto di nuovo, quindi sono i campioni assoluti, però sulla singola gara secca, insomma, lascia un po' il tempo che trova.
Quanto ci vorrà per vedere la Coppa Intercontinentale, cioè il campione del Giappone anche in una singola partita contro il campione della Major League? Bud Selig, secondo me, è già lì che si conta i soldi, telespettatori 15 miliardi, sponsor, cose, ci potrebbe essere forse in futuro, anche data la crescita tecnica del baseball orientale giapponese in particolare, perché no, forse...
Ma credo, guarda Calle, che l'MLB si sia orientata più al classic per l'internazionalizzazione, anche perché una delle domande fatte più spesso, non so se l'avevo già detto anche l'altra volta, è: ma l'NPB potrebbe diventare una minor league dell'MLB, o comunque potrebbe entrare nel circuito diretto MLB? Ma le risposte sono spesso scusate, negative, perché comunque loro ci tengono, sono matti per il baseball, quindi non vogliono mettersi sotto, poi sono orgogliosi giapponesi,
mai
leggerissimo, esatto. Quindi non se ne parlerà affatto di una cosa di questo tipo, però quindi non si esclude, anche perché poi il WBC è stato già vinto due volte nel Giappone, forse a loro sta anche bene così.
Anche perché noi adesso abbiamo te come grande ambasciatore del baseball in Giappone, quindi sei tu che devi iniziare a, diciamo, dare gli impulsi che porteranno a questa sfida che chiameremo Trofeo Calle.
Eh sì.
Perché comunque vista la mia salute, sarò, immagino, deceduto già all'epoca.
Va bene, cambiamo argomento. Cambiamo argomento, facciamo una veloce una veloce
carrellata.
Grazie Cale, mai salvato. Sui draftati, come vi avevo detto, 7 giocatori sono stati draftati, 7 giocatori della nazionale giapponese con cui ho avuto l'onore di poter stare durante la World Cup, sono stati draftati in 7, dicevo. Ho guardato un attimo quali potevano essere i bonus, comunque i contratti a loro offerti. Devo dire che non è che sono rimasto stupito, perché non sono molto elevati. Andiamo ad esempio dal primo pick del primo round degli Yomiuri Giants, Isayoshi Chono, di cui abbiamo già parlato, che comunque ha un contratto, gli è stato proposto 15 milioni di yen, così come contratto, e poi un bonus di 100 milioni. Per farvi un'idea, 10 milioni di yen sono 110 mila dollari. Quindi comunque gli viene proposto un contratto da 150-160 mila dollari e poi dei bonus per 1,6 milioni di dollari per la prima scelta. Quindi
sì, signing bonus da decimo giro, potremmo dire, quindi molto molto più bassi dai milioni e milioni di dollari, 6-7 ora Strasburg a parte, che ci vogliono per firmare una prima scelta assoluta in America.
E comunque rimanendo sul quinto e sul sesto giro, comunque le cifre non si discostano di molto. Diciamo che mediamente viene proposto un contratto sempre attorno ai 10 milioni di yen, quindi appunto a 1.810.000 dollari, e poi ovviamente i signing bonus sono molto più bassi perché andiamo più giù.
Oltretutto con 110.000 dollari a Tokyo compri penso una pesca e un'anguria visto il tenore di vita molto elevato e il costo della vita che hanno lì. Concludiamo questa rubrica aperta, una finestra sul Giappone, che chiudono i Cure con un pezzo che si chiama Kyoto Song e ha appunto un sound molto giapponese. I Cure! Qua Studio B di Baseball e Musica, sempre in allestimento questo nuovo studio, sempre meglio qua alloccato lo Studio B grazie all'inventiva di Lefi, potresti fare l'arredatore.
Calle, sì, farò la redattore perché qua come vedi è abbastanza, abbiamo un sacco di cose moderne, abbiamo anche il mega schermo, il mixer, lì la tastiera, la vedi lì, e poi attaccherò anche questo tutto quanto.
Così facciamo anche l'organetto qua come proprio negli stadi di baseball. Loro erano i Cure, Lefio protesta perché quando gli metto qualche canzoncina un po' più
molla,
ecco, con ritmo un po' meno serrato, un po' più delicata, lui storce il naso perché è un terruncello come Abatantuono, e quando Lefio così alza un po' la cresta a me piace subito riabbassarsela. Infatti prendete tutti carta e penna perché questo è il momento del quizzone. Avete quindi radunato tutti i vostri amici, cioè due in totale di tutti gli ascoltatori. Siamo gente molto solitaria noi del baseball, ma il quizzone vi dà la possibilità di sfidarvi con gli amici. Vediamo quanto farete, vediamo quanto farà Lefio.
Con gli amici e i parenti chiamate subito le vostre mamme. Presto mamma, vieni che c'è il quizzone. Altro che Giappone di Pasqua.
Sì, molto apprezzato dalle famiglie italiane il quizzone. Questo quizzone riguarda esclusivamente le World Series, quindi fresche dalle ultime disputate fra i Phillies e gli Yankees. Vi faccio una piccola interrogazione sulle World Series del passato. Ad esempio, la prima domanda è proprio: in quale anno sono state giocate le prime World Series? Nel 1901, nel 1903, nel 1902 o nel 1904?
Due
è la risposta.
1902
è la risposta di Lefio, e come al solito parte veramente col piede sbagliato, lo mette su una buccia di banana, perché la corretta risposta era 1903, quindi parti 0 su 1.
Peccato, perché non ho ancora trasferito qua negli studi B, nello studio B, il mio mega poster con tutta la storia del baseball americano. Ti fregavo.
Attenzione, quindi da allora sono sempre state giocate le World Series, tranne l'anno dopo, cioè il 1904, e nell'infausto anno del 1994 per le note vicende. La domanda numero 2 è già più facile perché hai il 50% di probabilità. Chi è che ha vinto nel XX secolo più World Series, American League o National League? XX secolo, cioè quindi il secolo passato, non contano le ultime 9.
Beh, chiaramente National League.
Esattamente, l'American League con 57 World Series, quindi 2-0 per, per me contro Lefio. La partita sembra ormai chiusa.
Ricordiamoci di dare un po' di tempo agli ascoltatori, perché pure è fresca, proprio devono indovinare veloci pure loro.
No, loro hanno, poi si possono
stoppare. Loro mettono in pausa, esatto.
Attenzione, possono stoppare gli
amici, mettete in pausa e poi andate su Wikipedia e guardate.
No, anche tu un po' come si fa nei grandi quiz, il miliardario, lì il milionario, i pacchi, quelle cose. Devi fare finta un po' di prendere in considerazione tutte le risposte, anche se la
sai. Ci devo anche pensare un po' sopra.
No, perché mi ricordo che la mia professoressa delle medie diceva sempre che Euromiri Giants, così.
Va bene.
Terza domanda. Allora, qual è la squadra che ha vinto più World Series? Sempre nel secolo scorso, sempre, quindi non contano le ultime 10. Gli Athletics nelle loro edizioni a Philadelphia e Oakland. Gli Yankees, sempre i Bronx Bombers, i New York e San Francisco Giants, e quindi non anche i Nippon Giants, come si chiamano,
Yomiuri
Giants, o, attenzione, questa la metto così, i Chicago Cubs, la dico anche piano. quali di queste quattro squadre ha vinto più World Series il secolo scorso, nel 1900?
Allora, la mia professoressa delle medie diceva sempre che i Cubs non vincono mai e quindi la escludo, considerando che nei primi anni Babe e compagnia bella stravincevano veramente tutto il tuttibile. Io dico New York Yankees.
Ma bravo Lefio, ti sei subito ripreso. Ecco Lefio, 26 Yankees, 26 volte hanno sollevato il trofeo delle World Series. Non so se fosse, se sia cambiato, quante volte si è cambiato il trofeo, se quello è il trofeo originale. Scriveteci perché non lo so.
Comunque... Ecco, approfitto, vi segnalo un bellissimo sito dove ci sono, di cui non so l'indirizzo, però cercatevelo, però c'è un se mai la prossima volta ve lo dico, se mi ricordo, un sito dove vengono pubblicate le foto di tutti gli anelli delle World Series. Veramente fantastico, cercate Rings World Series, mi sembra che sia su Blogspot, qualcosa di interessante troverete.
Quando i Brewers vinceranno un anello ci andrò, però andare a vedere gli anelli degli altri non mi va, e quindi continuo con la quarta domanda. 1 su 3 per Lefio, 333 per lui, la sua media battuta può anche andare bene. Una domanda facile facile, perché è qualcosa di fresco. Nel 2001 famose World Series, chi è stato il vincitore? Oakland Athletics, New York Yankees, Arizona D-backs o Diamond D-backs, come dice Elio, e Seattle Mariners. 2001, sono delle World Series molto importanti e toccanti.
Arizona, ma proprio così vado giù secco.
Bravo, le famose World Series dopo l'11 settembre, vinte però purtroppo per la città di New York, che si aspettava la rivincita della città stessa attraverso la loro squadra di baseball. Hanno vinto i D-backs, hanno vinto 4-3 contro gli strafavoriti Yankees, che avevano già vinto, tra parentesi, le World Series del 98, 99 e del 2000.
Una gara 7 veramente emozionante. Recentemente su ESPN America l'hanno ridata, sono rimasto incollato lì, anche sapendo già il risultato e tutto, perché comunque è stata veramente una gara 7 fenomenale.
Bella, bella, me la ricordo anch'io, ero... una delle prime gare che sono andato a vedere sul sito invece dell'MLB, quando c'erano ci sono ancora le vecchie partite in streaming, era una di quelle che mi sono andato a vedere Craig Council, Gonzo, Schilling, Randy Johnson, compagnia, cantante, quindi due grandi franchigie e una delle maglie più brutte della storia del baseball, quella dei
D-backs.
Si ricorda
quel violaccio, molti anni 90, però
veramente orribile. Invece nell'89, World Series di cui abbiamo parlato più e più volte, chi è che ha vinto? Giants, San Francisco, Oakland Athletics, Los Angeles Dodgers o New York Yankees nell'89?
Allora, nell'89 la mia professoressa delle medie non c'era, perché andavo alle elementari.
Bravo, quindi... e fin qui ci siamo. Come al solito i tuoi ragionamenti partono sempre bene.
Quindi non saprei dire. Vado con i Giants.
Ci sei andato stravicino, però io ti devo ricordare che erano le Earthquake Series. Quelli
allora
infatti
Oakland,
fra i Giants e gli Oakland Athletics, ma vinsero a mani basse gli Oakland Athletics 4-0, e proprio appunto in quella World Series nota, perché il 17 ottobre di quell'anno, l'89, ci fu proprio nella baia che divide Oakland e San Francisco il terremoto della scala Mercalli, 4 della scala Mercalli, perché volevo dirlo, la scala Mercalli, però nessuna sostanziale danno, se non quello per i Giants di aver perso miseramente 4-0 quelle World Series.
Questa era la domanda numero? Che qua
5.
Okay,
un bello 0. Intanto che dice queste frasettine è perché si avvicina al microfono e sbircia sul mio foglietto dove io ho sottolineato in rosa, evidenziato la risposta giusta.
Falso come Giuda.
Allora parliamo invece un po' di manager. Chi è il manager che nelle World Series ha subito più espulsioni? Bobby Cox, Earl Weaver, Billy Martin o Whitey Herzog?
Allora, cioè, lì nei tuoi punti c'è anche scritto per chi stava facendo il manager, per quale squadra?
No, solo del vincitore, diciamo, di colui che è stato espulso più e più volte.
Ridimmi i primi due.
Cox o Earl Weaver, dei nomi che...
Cox.
Bravo Bobby Cox, che ha già anche di lui abbiamo parlato in Baseball e Musica, perché è l'allenatore con più espulsioni nella storia delle Major Leagues e quindi è anche quello che ha subito più espulsioni in World Series. È stato eiettato, ejected, perché qua leggo in inglese quindi mi viene la traduzione.
Eiettato credo che esista.
Sì, sei stato eiettato, basta. Nel 92 e nel 96 due volte, con due si piazza già al primo posto, perché ovviamente il manager non è che fa troppo il furbo, le World Series ha paura un po' di fare delle magre figure, quindi due espulsioni bastano a Cox per essere primo in questa speciale graduatoria, scusate. Nell'88, adesso ancora un tuffo indietro, 21 anni, le World Series del 98, chi era stato l'MVP? Orel Hershiser, Kirk Gibson, Dave Stewart o José Juiz de Canseco?
Allora, sono indeciso tra Gibson e Canseco. Ripetimi la prima parte della domanda.
Chi ha vinto nel 98
l'MVP? Il 98, ecco, il 98. Beh, nel 98 Canseco.
José Canseco, ti dico che è la risposta che avrei dato anch'io, ma è sbagliata, perché no, ha vinto Orel Hershiser, che è uno dei nomi che mi fa più impazzire. Orel.
Nel nome, però, piacere Orel.
Che è anche per quelli che solo adesso si sintonizzano con il baseball e musica, no, per i più giovani, è anche uno degli analisti, quello col ciuffetto sbarazzino, brizzolato, che sembra tutto tranne che un atleta, sembra, diciamo, il pastore luterano di fronte alla vostra villetta in North Carolina, invece uno dei più grandi lanciatori di tutti i tempi. Lui è Orel Hershiser, quindi metti un'altra...
Ho messo uno zero.
O metti uno zero. Allora, chi ha il maggior numero di home run in una partita delle World Series nel XX secolo? Stiamo parlando sempre di 1900, perché ti voglio... Cioè, ti metto solo 98 World Series, così per avvantaggiarti.
Anche perché non dovrei mettermi lì a perdere un sacco di tempo a calcolare qual è il secolo giusto.
Attenzione, però, allora, in questo caso non ci sono preferenze.
Risposta libera.
Si parla di home run, si parla di World Series, i nomi sono veramente pochi, ti aiuterei un po' troppo. Ti do un aiutino anche.
Sì, perché sto vagando, come vedi ho lo sguardo nel buio.
Mister Novembre. No, Mr. Novembre, scusa, ho
infatti,
sbagliato, è Derek Jeter.
Infatti stavo per dire Jeter, ma Jeter non è che sto gran fuoricampista, gran campione.
Allora, attenzione, ma... è una cosa che anche Jerry Scotti deve fare, dare l'aiutino sbagliato. cioè, Mr. Ottobre.
Allora, Mr. Ottobre, io nel Back in the Days non sono molto forte, quindi se non ne abbiamo parlato... Nel secolo proprio.
Sì, no. Però ti levo anche gli aprili. Nel secolo.
Io dico The Iron Horse.
E invece è Reggie Jackson, Mr. Ottobre. Mr. Ottobre, tre home run. Nel 77 per il 18 ottobre per Reggie Jackson, Mr. Ottobre. Mr. November, ricordiamolo, appunto, Derek Jeter, mi sono confuso, e quest'anno anche l'hanno fatto rivedere proprio l'home run dopo mezzanotte fra il 31 ottobre, cioè il 31, spero di sì, di ottobre, il primo novembre. Fatto da Derek Jeter. Andiamo con velocità al numero 9. Ti sei segnato un altro errore. Quali di questi giocatori hanno più home run, quindi in totale, non in una sola partita, nelle World Series? Babe Ruth, Mickey Mantle, Willie Mays, Jackie Robinson.
Jackie
Robinson, no, la risposta giusta è Mickey Mantle a 18, segnatevelo bene, scrivetelo grosso, perché 18 home run nelle World Series, tantissimi. Vediamo se con la decima domanda,
dai.
Sì, dai, ti riprendi.
Finalone.
1979, ci sei?
Sì, sono
World
nato.
Series, ci sei?
Sì.
Royals, Orioles, Pirates, Phillies, chi ha vinto?
Royals.
Bravo, Pittsburgh Pirates 4, Baltimore Orioles 3. E questo è il risultato finale di queste grandi World Series. Sono le World Series prima poi dell'arrivo ai Pirates di Barry Bonds, quindi della nuova rivincita dei Pirates. Adesso i Pirates soffocano un po' nei bassi fondi della National League Central. Si conclude il quizzone, non voglio neanche stare a riepilogare i tuoi magri figuri.
3 su 10,
3 su 10, 300 per l'Epio. Spero che vuoi qualcosa in più. Talking Heads, Wild Wild Life.
I'm wearing a perfect
David Byrne e i suoi Talking Heads. Era avanti 30 anni e avanti ancora adesso, forse è già troppo per noi, non ce lo meritiamo. Rientriamo in studio, anche Lepio qua più tranquillo, sai, era atteso per il quizzone, sei andato molto bene, perché 300 è una media battuta di tutto rispetto. Ora tocca ancora a me, e ne sono fiero, perché sto per dare i numeri e sto per parlarvi di un grandissimo giocatore. I numeri!
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Numero 30, rubrica dei numeri, vi parlerò di Nolan Ryan. Ma come? Vedo già la gente che si agita. Numero 34, Nolan Ryan, cosa stai dicendo?
E invece
ha dei numeri diversi ritirati, perché il 30 è stato ritirato dagli Angels, il 34 dalle altre squadre dove ha giocato, ma io, siccome il 34 me lo voglio tenere per Rolly Fingers, ve ne parlo adesso, rubacchio un po', e vi parlo adesso di Nolan Ryan, il grandissimo lanciatore.
Lungimirante calcio.
Perché bisogna fare delle scelte spesso dolorose, però non potevo non parlare di Nolan Ryan, uno che ha fatto la storia del baseball, la storia del pitching del baseball. Un ragazzo texano nato il 31 gennaio del 47 a Refugio, già il nome mi piace, nasce a Refugio in Texas. Ed è il Texas, è proprio la sua terra, tanto che ha giocato nei Rangers, ha giocato negli Astros e adesso è addirittura il presidente dei Texas Rangers. Ed è quando giocano i Rangers in casa a Darlington, è più inquadrato lui che la partita, sempre è lì, sempre in prima fila, tranquillo, non dice mai una parola. Si guarda la sua partitina, gli piace ancora sentire l'odore del prato, l'odore della pallina, e quindi è ancora, diciamo, sul pezzo nonostante l'età, perché comunque ci ha abituato a essere sempre sul pezzo, in quanto ha giocato 27, sì, tenetevi forte, 27 stagioni nella Major Leagues ed è entrato nella Hall of Fame nel 99. Pensate che quando aveva 40 anni suonati, 40 anni e passa, riusciva ancora a lanciare la pallina a 100 miglia all'ora, sì, se avete capito bene, oltre a 40 anni tirava ancora la pallina a 160 km all'ora, quindi uno dei flamethrower più famosi di tutti i tempi. 5.714 gli strikeout nella sua storia, nella storia dell'MLB, è in testa. Nolan Ryan si capiva sin da bambino che era destinato a diventare un grande lanciatore, perché aveva la mania di lanciare i giocattoli a suo papà e lo beccava sempre nelle parti nella parte giusta,
e la madre chiamava strike,
la mamma chiamava out, il padre al terzo camioncino che gli gettava nelle pudenda lo chiamava out, e quindi il papà, me lo vedo che a un certo punto prende per l'orecchio questo ragazzino, lo porta all'asilo dei bambini texani, dice: tu ora giochi con la pallina e il guantone e a casa poi non tiri più niente. E infatti già a 9 anni nelle Little League Nolanino Ryan fu in grado di lanciare una no-hitter, già nella sua prima della carriera. Quindi poi ovviamente la carriera arrivò, diciamo, divenne ragazzino, non tirava più oggetti ma solo palline, e venne scelto dai Mets. Diciamo che non era un predestinato, infatti fu scelto solo al 12° giro, ebbe degli inizi molto difficili perché tirava forte e questo era poco ma sicuro, ma la zona dello strike non era, diciamo, proprio la sua migliore amica. C'è da dire la verità, per tutta la carriera non è stato perché il numero uno nei K, ma anche nelle base ball, nella storia dell'MLB ha una on base percentage di 309 per gli avversari, quindi non era proprio uno che diciamo ogni partita ti faceva il super partitone, era intoccabile. C'erano delle partite in cui massacrava tutte, altre in cui massacrava tutti, ma è perché
li colpiva.
Esattamente, tanto che Sandy Koufax ha detto che lui aveva così tanti K, scherzando ovviamente con molto affetto, perché la gente girava la mazza piuttosto che farsi colpire. Ha detto: ogni volta che vedevo una pallina io giro la mazza, perché così me ne vado dopo tre lanci. Quindi abbiamo parlato dei suoi inizi ai Mets dal 66 al 71, molto molto particolari, up and down, entrava come rilievo, era, diciamo, il partente in più, non aveva un ruolo ben designato all'interno della franchigia. Partecipò anche nel 69 alla World Series e addirittura ebbe una salvezza in gara 3 con due inning e un terzo lanciati contro i Baltimore Orioles. Ma nel 70 si vide il primo grande raggio di luce quando contro il San Diego Padres mise K 15 giocatori, 15 avversari. La cosa strana è che 4 giorni dopo Tom Seaver batté proprio questo record, che allora era il record dei Mets, con 19, e quindi
è rimasto un po' male.
Sì, solo 4 giorni era durato, diciamo, il regno in questa categoria del popolo Nolan Ryan. Diciamo che non si sviluppò appieno, almeno come i Mets pensavano facessero, e allora si decisero di cederlo agli Angels in cambio dello shortstop Jim Fregosi, che era un perenne all-star però in parabola discendente, e questa è una di quelle che si dicono le trade più brutte della storia, un colpo alla Mets, scusate tifosi dei Mets. Quindi Jim Fregosi giocò una sola stagione ai Mets e fece schifo, mentre Nolan Ryan, come si dice, diede il bianco con la casacca degli Angels, che appunto ritirarono il suo numero 30. Il 9 di luglio del 72, ad esempio, Nolan Ryan divenne uno dei pochissimi lanciatori che in un inning con 9 lanci,
bello,
3K,
bello,
in una vittoria 3-0 contro i Red Sox. Fu proprio in quell'occasione che Koufax disse poi quella frase famosa del giravano la mazza piuttosto che non farsi colpire. Quindi iniziò a diventare un uomo dei record, però anche lì con la storia delle basi ball, con la storia del controllo, non aveva un record favoloso, tanto che nel 79 la sua avventura con gli Angels finì, perché il suo record nelle sue due passate stagioni era stato 16 e 14, e Basi Bavasi, che è un nome che il parente, diciamo, del Bavasi appena licenziato l'anno passato dai Mariners, disse: do via un giocatore che ha fatto 16-14 in due anni, mi prendo due giocatori che fanno 8-7, ho lo stesso risultato, e diciamo anche un idraulico potrebbe fare questo calcolo che purtroppo gli si è ritorto contro, perché negli Houston Astros dall'80 all'88 ancora una volta Nolan Ryan fu protagonista di svariati record, fra cui il 3000esimo strikeout. Le sue no hitter sono famose, ne ha fatte ben 7 ed è primo nella storia, anche se il caso vuole che non abbia mai fatto un perfect game. Ha fatto, non so, 7 no hitter, metti 11 one hitter, 18, ora sparo dei numeri a caso, ma siamo su questo ordine di grandezza, 18 two hitter, quindi un grandissimo un grandissimo lanciatore quando era in palla. Una cosa particolare del suo 3000esimo strikeout è che la vittima di questo strikeout era Cesar Geronimo dei Cincinnati Reds, che fu anche la vittima del 3000esimo strikeout di Bob Gibson. Pensa, questo
lo faceva apposta,
veramente un po' sfigatello.
No, lo faceva apposta perché voleva essere citato in baseball e musica numero 30.
Un'altra di queste particolarità è che il settimo no hitter messo a segno da Nolan Ryan, anche questo l'hanno dato su ESPN un mesetto fa, e me lo sono goduto, è stato ottenuto il primo maggio del 1991. Esattamente. Proprio
li porta benissimo
tantissimo tempo fa, 1991, lo stesso giorno in cui Ricky Henderson batté il record di stolen bases, di base rubate. Quindi una grande data di milestone, in cui una milestone rubò un po' la scena all'altra, tutte e due si rubarono la scena, pensate, due milestone così storiche.
Nel 1991 tra l'altro andarono a battere con una mazza ferrata in pieno medioevo,
una clava, diciamo. Non c'erano ancora le mazze, erano proprio delle clave. Nel 93 annunciò a tutti il ritiro e disse: vabbè, questa è la mia ultima stagione, sono un vecchio, ormai non ci sto più a fare niente. Anche nella sua ultima stagione, ve l'abbiamo detto, tirava sopra le 100 miglia, ma la cosa bella che capitò in quella stagione è che una volta colpì il Ventura dei White Sox e Ventura, sto vecchio qua, cosa vuole, vado a suonarlo, e prese più botte che l'osso. Il 26enne Ventura andò a suonare Nolan Ryan, che lo prese per la testa
e iniziò, pugni nella testa,
e iniziò a colpirlo i pugni, e disse che lui era abituato a fare così, a prendere i vitelli così nel suo ranch in Texas, che per lui il 26 era poco più che un vitello, e che gli aveva insegnato un po' come stare nella Major League. Quindi un grande super applauso a Nolan Ryan. Se volete appunto scaricarvi la sua settima no-hitter, lo potete fare nel sito dell'MLB. A lui dedichiamo una canzone dei Nolan Ryan Project, proprio il titolo della canzone è Two Ways. Nolan Ryan era quello che screcciava proprio, era lui, l'ha riconosciuto Alfio dal suo stile, lo scratch nervoso, che era prezioso
lo scratch nervoso.
Sono stato giovane anch'io, è stato giovane Nolan Ryan. Quando si parla di numeri si entra già sempre un po' nella storia, e quando c'è bisogno di qualcuno che la storia la sappia raccontare e la faccia con le sue parole, c'è bisogno di Joe Sox e della sua famosissima rubrica Profondo Baseball.
Lo Yankee Stadium, lo stadium, gioie poche, dolori molti. Costruito da e per Babe Ruth, con quel campo destro così vicino e la Death Valley a sinistra, dove anche A-Rod fatica a buttarla fuori, simmetricamente opposto a Fenway Park. Babe Ruth che batte il primo home run, giustamente contro i Red Sox. Restano le due squadre ad aver giocato più partite degli altri, Red Sox e Yankees. Il discorso di Lou Gehrig sono l'uomo più fortunato del mondo. Joe DiMaggio è la striscia di 56 partite. Mickey Mantle, colui che ha battuto più home run allo Stadium. Il Perfect Game, gara 5 delle World Series del 1956, di Don Larsen, unico no-hitter nella storia della post-season. Il no-hitter di Dave Righetti contro i Red Sox, 4 luglio, compleanno di George Steinbrenner. Non un vero Perfect Game, ma così lo sentirono molti tifosi. Il Perfect Game di David Wells, quello di David Cohn. Derek Jeter che supera Gehrig nell'ultima settimana. Mariano Rivera, 26 World Series. George Brett, i Red Sox del 2004. George W. Bush dopo l'11 settembre. Reggie Jackson con 3 home run in una partita della World Series. Mr. November, le serie del 2001. Muhammad Ali vi ha combattuto. Non è possibile riassumere. Non c'è riassunto ad 85 anni di storia del baseball e della vita americana. Andy Pettit, il grande mancino, partente per l'ultima partita. Un catcher, José Molina, con l'ultimo home run. Brian Roberts, l'ultimo battitore. E come tutti volevamo, Mariano Rivera con l'ultimo lancio. Start spreading the news. I'm leaving today. New York, New York.
Calle Leffio di nuovo con voi, rientriamo dopo Profondo Baseball. Sapete che quando ascoltate le parole di Joe, Baseball e Musica si sta avviando verso il termine, è il momento dei saluti. Leffio, ci tenevi in particolar modo a salutare una persona.
Voglio salutare Giuseppe Carelli. Perché? Perché l'altro giorno ero sul suo blog, stavo curiosando tra i suoi interessanti post e becco un post su Sandy Koufax. Sandy Koufax quindi viene raccontato nella parte, diciamo, del suo mito, e viene citata da Giuseppe quell'evento, viene citato quell'evento dove il suo catcher gli dice: Sandy, tira un po' più piano perché mi fa male il guanto. E da lì appunto sappiamo tutti la rivoluzione della carriera di Koufax. Mi ha fatto venire in mente che Joe aveva parlato in un Profondo Baseball molto emozionante di Sandy Koufax, e quindi ho avuto il piacere di segnalarlo direttamente su questo post.
Vi ricordo il sito l'URL del blog di Giuseppe Carelli, beppe14.blogspot.com. andate a vedere cosa scrive questa bandiera del Rimini Hall of Famer, dell'Hall of Fame italiana, un pezzo di storia del baseball, pezzi di storia che lui riporta anche nel suo blog, e parla anche di musica, quindi anche lui amante di baseball e musica, con una grande competenza in tutti e due settori. In particolar modo, visto che ama l'hard rock anni 70, quel rocchettone lì, vediamo se in qualche prossima puntata riesco ad estrapolare, scusate, qualcosa dal mio archivio da dedicargli.
Sì, magari stiamo anche già pensando, io ho fatto una proposta, chissà, di dedicare anche uno spazio appunto alla storia del baseball italiano direttamente con lui.
Allora, diciamo ancora una cosa: tenersi pronti, sapete che il nostro budget è infinito, abbiamo mandato già i nostri discepoli in giro per l'America a seguire ogni squadra, quindi presto avremo i collegamenti con i vari tifosi delle squadre. Quando si andrà un po' più avanti verranno firmati i primi free agent, ci saranno più scambi, diciamo che si saranno delineate di più le forze. Andremo a collegarci con i tifosi che ci chiariranno un po' le prospettive della off season per preparare questa stagione 2010, un po' come abbiamo fatto l'anno scorso. C'è ancora da ricordare il gruppo di Facebook.
Assolutamente, assolutamente, il gruppo di Facebook, andateci, dateci supporto. Attenzione, non è la fan page di Radio Play It, abbiamo voluto creare proprio un gruppo solo per baseball e musica, in modo da richiamare con la parola baseball anche altri nuovi ascoltatori. Ragazzi, dateci supporto, iscrivetevi e fate iscrivere un sacco di persone.
Sì, perché noi appassionati di baseball ci dobbiamo unire per poi conquistare il mondo. Intanto salutandovi, un grande bacione, un grande abbraccio da Calle Lefio, vi dedichiamo quest'ultima canzone, la sigla finale degli Eurythmics, When Tomorrow Comes.
Ciao.